Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
Open Day, conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.
E buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Cusano Campus, ma soprattutto benvenuti a 50 sfumature di green, il nostro appuntamento dedicato all'ambiente, alla sua tutela, alle energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile. Tutto quello che c'è di green passa per i microfoni di Open Day e ovviamente possiamo fare tutto questo grazie alla collaborazione del nostro energy manager, nonché studente della Facoltà di Economia dell'Università Niccolò Cusano, Daniele Rocchi, anche oggi in studio qui con noi. Ciao Daniele.
Ciao Alessio e ciao a tutti i nostri eco-ascoltatori.
Eco-ascoltatori, hai detto bene, perché ci seguono, ascoltano costantemente quelli che sono i nostri consigli, ma anche tutte le interviste che siamo riusciti a realizzare in queste settimane, Daniele, dove abbiamo tirato in ballo tante figure, figure istituzionali, professionisti di settore, esperti del green, ma anche dell'alimentazione sostenibile. Ne abbiamo tirate fuori di belle, di interviste.
Sì, è vero, non altro, anche se ti ricordi pure l'avvocato per la tutela degli animali.
Certo.
E poi, non so se tu lo sai, Ale, ma è addirittura anche uscito un libro adesso dell'avvocato, quindi spero che se sei d'accordo di intervistarla prossimamente.
Assolutamente sì, se non sbaglio ci eravamo anche dati un appuntamento con l'avvocato per aggiornarci con nuove iniziative messe in campo appunto per la tutela degli animali, che sono un elemento essenziale del nostro ambiente e del nostro pianeta, e per questo non abbiamo potuto evitare di coinvolgerli e di coinvolgere appunto l'avvocato che spende tanto del suo tempo proprio in difesa e in tutela degli animali.
Soprattutto questo periodo che le vacanze si stanno avvicinando e che purtroppo, come conosciamo, insomma, molti, forse un po' troppi, no?
Sì, purtroppo ancora sì.
I nostri concittadini che invece di portarsi il loro amico a quattro zampe in vacanza preferiscono andarsene in una spa e lasciarlo magari nemmeno a casa, magari in mezzo a una strada. Questo non si fa. Lasciatelo ai dog sitter, lasciatelo ai centri, costano poco, ne vale la pena perché il vostro ritorno, il vostro cane vi vorrà ancora più bene.
Sicuramente, e poi ve lo dice uno, tu non lo avresti detto, ma lo faccio io perché è assolutamente lodevole ciò che hai fatto qualche anno fa, quando trovasti una deliziosa cagnolina proprio sul ciglio di una strada, ed ora invece la ritrovi ogni sera che ti fa le feste quando arrivi.
Sempre, sempre.
E dunque questo è quello che noi vi diciamo qui ai microfoni di Open Day, ma concedetecelo, è anche quello che facciamo quando usciamo da qui. È molto più difficile fare i fatti che le parole. Noi proviamo ad essere coerenti con i messaggi che lanciamo da questa rubrica, da 50 sfumature di Green. Oggi torniamo al vecchio format, Daniele, quei confronti che facevamo io e te, soprattutto per rendere al pubblico, no, ai nostri radioascoltatori, quelle che sono le ultime novità in fatto di Green, e dobbiamo andare, come spesso ci capita, per raccogliere gli esempi più virtuosi di tutela dell'ambiente nel nord dell'Europa, soprattutto, anzi nella fattispecie, in Svezia. Che cosa sta succedendo?
Cosa sta succedendo? Inizia il futuro a farsi vedere,
strada.
E soprattutto strada, bravissimo. Infatti la Svezia taglierà le emissioni di CO2 dell'80% proprio attraverso l'installazione della prima autostrada. Adesso, diciamo, il primo tratto è circa di 22 chilometri.
Sì, che è un po' una prova adesso.
Bravissimo,
eh?
Che permetterà appunto agli autotrasportatori, normalmente sto parlando dei trasporti pesanti, quindi stiamo, sì, parlando dei vari tir che noi vediamo normalmente in mezzo alle strade, soprattutto le autostrade, sì, e alimentati e collegati direttamente come se fossero dei tram.
Sì, vi dei filobus.
Verissimo, e quindi voi immaginate questi mezzi pesanti che non vanno più a fare, diciamo, ad aumentare, no, il CO2, perché il trasporto su gomma è veramente tanto in Italia e il CO2 che ne provoca è tantissimo. E l'idea della Svezia appunto è quella di dotare le autostrade di questi filo, di appunto fili elettrici, sì, dove il camion, quando prende l'autostrada, si collega e per tutta la tratta autostradale può andare ad energia. Naturalmente, manco a dirlo, l'Europa, soprattutto il nord Europa, è una delle prime, insomma, sono stati gli stati, regioni, diciamo, fautori delle energie rinnovabili,
certo,
no? Infatti la Germania, la Svezia, la Norvegia, questi generatori eolici grandissimi, e quindi andremo a trovare che questi mezzi pesanti faranno chilometri e chilometri ad energia pulita. Finalmente, sì, un passo avanti, e chissà, perché no, qui in Italia.
Sì, di raccogliere l'esempio svedese. Certo, noi sappiamo che alcuni modelli sono anche difficilmente replicabili, perché si tratta anche di morfologia territoriale, no? Il territorio deve essere particolarmente adatto anche a questo tipo di diciamo innovazioni,
certo,
quindi anche il territorio favorisce queste cose in Svezia, però quando c'è la buona volontà comunque si trova anche il modo di realizzare queste innovazioni, soprattutto per quel che riguarda appunto il commercio su gomma, lo,
bravissimo,
spostamento su gomma. Io andrei a leggere anche le dichiarazioni di Lena Eriksson, dell'Autorità Generale dei Trasporti svedese, che dichiara: le autostrade elettriche ci portano un passo più vicino a liberarci dei combustibili fossili nei trasporti e hanno il potenziale di raggiungere l'obiettivo zero emissioni di CO2. È una modalità di sviluppo per trasporti intelligenti dal punto di vista dell'ambiente nel contesto delle infrastrutture esistenti. Noi abbiamo parlato, Daniele, di 22 chilometri per ora di tratto autostradale, ma l'intenzione è quella di arrivare a quasi 200 chilometri, giusto?
È un bell'obiettivo, sinceramente, dalla mia visione, no, Alessio, tu lo sai, poi sono un po' avanti con la testa, forse un po',
sì,
troppo per il pianeta che mi ospita, sì, ma io in verità vedo pure queste autostrade che, invece di ovviamente di vedere quei tunnel che passano dentro le montagne, perché non fare dei tunnel con gli impianti fotovoltaici fatti appunto a copertura e poi che appunto alimentano questa rete, no?
Certo,
elettrica. Quindi potremmo tranquillamente fare veramente con le nostre autostrade tranquillamente una bella copertura tondeggiante tutta piena di pannelli fotovoltaici che alimentano poi i mezzi che sotto passano.
Certo, transitano. E questa fase di test durerà fino al 2018, permetterà ovviamente di valutare le prestazioni di questa nuova tecnologia. Stando alle previsioni, l'investimento su questo tratto di strada dovrebbe ripagarsi nel giro di 7-8 anni grazie al risparmio di carburanti fossili. Questo è un altro esempio, Daniele, di quanto la lungimiranza, in questo caso svedese, porti a ridimensionare anche un investimento nell'ottica di un rientro nel giro di nemmeno 10 anni. Dunque, se qualcuno magari si azzardasse ad obiettare, vabbè, però non ci sono i fondi, oppure l'investimento è troppo massiccio adesso da affrontare, c'è sempre da considerare che il rientro, che in questo caso sta nel risparmio, no, di CO2, ma soprattutto anche di carburanti fossili, è previsto nel giro di 7-8 anni, quindi un tempo a breve termine alla fine.
È breve termine, soprattutto una dimostrazione, un'altra ancora, che il pianeta sicuramente nei prossimi anni avrà alla base proprio la green economy, perché sì, la green economy è quella, a mio avviso, che salverà il nostro pianeta. Ricordiamo a tutti che non solo fa caldo adesso, ma il nostro pianeta si sta sempre più riscaldando, i ghiacciai si stanno sciogliendo, stanno continuando a sciogliersi. Non pensate, perché magari la radio o la televisione non ne parla, ma informatevi su internet, la cosa ormai è un processo continuo, sì, e noi dobbiamo cercare di rallentare il più possibile per le generazioni che arriveranno. Dobbiamo cercare di lasciare questo pianeta il più possibile in maniera, dobbiamo tutelarlo in maniera più possibilmente ecosostenibile.
Certo. Allora, passiamo alla seconda notizia di oggi. Si parla ancora di città sostenibili e c'è un premio, no, alla città più sostenibile, che è stato ribattezzato Cresco Award.
Sì, è un Cresco Award, è appunto una iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas con ANCI, ricordiamo che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sì, che assegnerà un riconoscimento ai comuni più sostenibili in ambito ambientale, sociale ed economico. Qui mi ricollego a chi ha seguito l'ultima puntata di 50 sfumature di Green, sì, quando, per così, nella chiacchierata solida che noi ci facciamo con i nostri ospiti, ho promosso quella di fare un concorso per i municipi di, sì, di Roma, no? Vedi, quindi c'è, a livello nazionale iniziano a girare questi concorsi proprio, sì, per incentivare i comuni, non altro, ad ognuno muoversi in una giusta direzione, sì, e chissà se con la nostra nuova giunta a Roma, ma non altro, anche in tutto il Lazio e non solo, ci siano anche piccole o micro iniziative per la salvaguardia appunto del nostro pianeta, perché ricordiamo che questi concorsi premiano quei comuni che investono nelle fonti rinnovabili, nell'efficienza energetica, e grazie appunto a loro, appunto a queste fonti, hanno un altissimo risparmio.
E Cresco Award promuove appunto una sostenibilità praticata, non solo predicata. Qui ritorniamo appunto ai consigli che noi diamo qui ai microfoni di Open Day all'interno di 50 sfumature di Green, ma che poi bisogna seguirli nella vita di tutti i giorni, nella vita reale. Una sostenibilità praticata attraverso un'alleanza tra comuni, imprese e università. Perché la presenza dell'università? Perché accostare, questo lo ripetiamo come fosse un mantra, ovviamente le istituzioni al mondo dell'impresa e al mondo dell'alta formazione, qual è quello dell'università, crea delle connessioni virtuose che, se hanno intenzione di direzionarsi verso l'ecosostenibilità, la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili, ecco, questo è veramente un binomio che può risultare vincente. L'iniziativa vuole contribuire a far conoscere i progetti eccellenti sviluppati nei territori per innescare un'emulazione virtuosa nel paese. E noi ne parlavamo, come hai detto giustamente tu, rispetto al consorzio di Casal Palocco, no?
Sì, una piccola realtà, un piccolo comune, no? Come il dottor Vetrano aveva segnalato con il presidente Polidori.
Sì, un po' più di un quartiere, avevamo detto.
Sì, perché comunque ricordiamo che ci sono quartieri di Roma che sono grandi, come molto più grandi di comuni
un po' più piccolini che stanno al di
in
fuori,
giro,
sì,
sì, sì. E c'è i servizi invece sono di quartiere, ed ecco lì le difficoltà che poi il cittadino romano si va a trovarsi davanti, no?
Certo.
Guardiamo ad esempio appunto Ostia, che ha oltre 300.000 abitanti, però magari invece viene gestito come un quartiere, invece dovrebbe essere gestito come una città.
Certo. E i comuni italiani già investono su questo fronte green 3,7 miliardi di euro spesi per realizzare 1.300 progetti che coinvolgono 15 milioni di cittadini, e questo sì, ci fa assolutamente piacere. Ultima notizia, che è come al solito un consiglio, un'avvertenza per tutti gli utenti, e questa ce la dai tu direttamente, Daniele.
Sì, allora, ricorderete tutti ormai le famose detrazioni fiscali. Ho voluto parlarvi anche di questa pillola oggi perché siamo nel periodo caldo, sembra lontano dicembre, ma non lo è, soprattutto per chi vuole organizzarsi di alcuni lavori a casa, o magari vuole investire nelle fonti rinnovabili, o vuole cambiare i propri infissi, la propria caldaia o le porte di casa. Naturalmente la procedura è semplice, ma nello stesso tempo dobbiamo ricordarci che non dobbiamo arrivare all'ultimo momento per fare le cose. Il 31 dicembre scade appunto la possibilità di farsi le detrazioni fiscali con una percentuale abbastanza importante. Ricordiamo l'efficienza energetica del 65%, quindi per caldaie, finestre, porte, cappotti termici, oppure del 50% per le ristrutturazioni, come non altro anche gli impianti fotovoltaici. Ricordiamo che il 31 dicembre è una data che andrà poi a chiudere questo percorso che è stato fatto dai governi, insomma, che in questi ultimi anni si sono succeduti.
Sì.
E praticamente pare che vorranno abbattere queste detrazioni fiscali, quella dal 50 portarla al 30-36%, quindi la finanziaria, diciamo, futura potrebbe essere un po' deleteria. Quindi invito tutti i nostri ascoltatori ad intervenire nel caso quest'anno, e lo dico adesso perché adesso magari c'è chi vuole mettere i condizionatori, c'è chi vuole appunto cambiare la caldaia, montare i pannelli solari. Fatelo adesso perché è il momento giusto, soprattutto perché è il momento giusto perché c'è il caldo, c'è il calore, c'è il sole, e quindi gli impianti che andreste a installare vi potranno subito dare un'altissima efficienza energetica.
Insomma, se volete rendere la vostra casa più ecosostenibile, più green, questo è il momento di farlo, appunto, sia per un beneficio vostro, ma sempre tenendo conto del beneficio che possiamo recare al nostro pianeta, ma poi anche per una questione di soldini che andiamo a recuperare nelle future dichiarazioni dei redditi.
Sì, ricordiamoci appunto stiamo parlando dell'IRPEF sulle persone fisiche. Le società non si fanno la detrazione fiscale, però ovviamente lo mettono come costo. Si vede che sono un po' preparato, no? Sto studiando appunto diritto tributario.
Sì, è tema del tuo prossimo esame.
Il prossimo esame, che sarà ormai a giorni, anzi invito e faccio gli auguri a tutti i miei colleghi di studio. Dalla Sicilia a Trento, insomma, e quindi proprio studiando questa parte di temi durante appunto l'esame, un po' mi ci sono trovato dentro, no? Per sì, le detrazioni fiscali, l'IRPEF, perché a volte poi sono io che vado a fare magari il consulente proprio a qualche commercialista.
Certo.
Anche se non dovrei, perché non ho ancora i pezzi di carte a posto.
Vabbè, però insomma ti stai preparando in questo senso.
Sì.
Benissimo, allora io chiuderei il nostro appuntamento settimanale con Daniele Rocchi e con 50 sfumature di green. Quest'oggi vi abbiamo parlato dell'innovazione verde che sta invadendo ormai da qualche anno il nord dell'Europa, con le ultime novità che ci giungono dalla Svezia, con un test già in atto su un'autostrada praticamente elettrica. Poi vi abbiamo parlato di un premio che invece riguarda i comuni italiani, il Cresco Award, un premio che appunto verrà assegnato al comune che verrà riconosciuto più impegnato appunto nella riqualificazione e nel percorso green che sta conducendo. E poi vi abbiamo dato questa pillola relativa alle detrazioni fiscali, chiarendo quali sono gli interventi inclusi nel provvedimento che vi consentirà di rientrare in larga parte degli investimenti sostenuti, ma dovete sostenerli adesso. Io con questo chiudo veramente, saluto Daniele, ciao Daniele, bocca al lupo per l'esame.
Per l'esame, per la gara di domani, insomma un po' un periodo caldo per me, no?
Periodo caldo, ma lo è anche climaticamente, quindi diciamo ci sei. Benissimo, grazie Daniele, restituiamo la linea alla regia, poi torniamo qui in diretta con